Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinocci, voi siete in ascolto di un podcast di radio SBS Italian. E questa mattina parliamo della bibita più amata al mondo, declinata nei modi più disparati a seconda delle culture e delle tradizioni in cui viene espressa. Ecco, potremmo anche usare questa parola, un po' impropriamente rubandola. Stiamo parlando ovviamente del caffè e la nostra chiacchierata, oltre ad esplorare la dimensione culturale di questa bevanda, guarderà anche a come rendere questa abitudine quotidiana per molti e molte di noi più sostenibile. Di questo si sta occupando la ricerca di Federico Triolo, al cui diamo il benvenuto su SBS Italian. Ciao Federico.
Ciao Francesca e ciao a tutti gli ascoltatori.
Dottorando al Politecnico di Melbourne, RMIT, Federico, hai deciso di concentrarti proprio sullo studio del caffè. Innanzitutto spiegaci come mai questa scelta.
Guarda, io essendo italiano, il caffè è sempre stata una parte del nostro lifestyle, una parte della nostra vita, e quando poi mi sono spostato a eseguire il mio master in Danimarca, ho notato come altri paesi consumavano sì il caffè, ma in maniera molto diversa, e quindi cercavo di capire com'è che una bevanda così semplice, così complessa allo stesso tempo, può essere adottata da altre culture in maniera differente, però rimane sempre il caffè, questo prodotto che è molto vivo, è molto intenso, è un prodotto che utilizziamo noi tutti i giorni, relativamente poco costoso, e quindi cercavo di capire come un prodotto che viene utilizzato appunto in tutti i giorni potesse cambiare i nostri comportamenti in maniera più sostenibile.
E immagino quando tu sei arrivato a Melbourne, che un po' si fregia di essere una delle capitali mondiali del caffè, queste tue considerazioni culturali e sulle varie declinazioni del caffè si sono poi espanse in maniera esponenziale. Qual è stato il ruolo soprattutto degli italiani e dei greci nel far conoscere questa bevanda agli antipodi?
Questo è proprio un motivo di riflesso, perché come hai ben detto, Melbourne e San Francisco sono, diciamo, un po' connotate come le città mecca per il caffè, quindi diciamo c'è tanta esplorazione, la qualità del caffè è a livelli altissimi. Melbourne è una città molto interessante da questo punto di vista, perché i greci e gli italiani sono stati i primi importatori di caffè in Australia. E soprattutto a Melbourne, dove c'è una grande concentrazione di italiani e greci, quindi anche gli italiani hanno portato la prima macchina al caffè, e insomma il caffè è diventato un po' parte dell'abitudine anche nel contesto australiano. È interessante proprio perché il caffè, perché sembra che ci sia una correlazione tra paesi, diciamo, del nuovo mondo, come possono essere l'America e l'Australia, e anche una identificazione culturale attraverso la bevanda del caffè. Quindi immaginiamo, non so, degli italiani e dei greci che lasciano la loro terra madre nel dopoguerra e che utilizzano il caffè come, diciamo, come ruolo sociale per essere ancora legati alla patria e alla propria terra.
Questo è un aspetto fondamentale, quindi il caffè è quasi come uno strumento identitario di queste comunità all'estero. Ma il ruolo del caffè è anche cambiato nel tempo. In che modo?
Questa è un'interessantissima domanda, perché il caffè, diciamo che come forma e come prodotto non è cambiato così tanto, perlomeno. Quello che è cambiato in realtà sono le associazioni culturali che il caffè riflette. Per esempio, se facciamo un percorso storico, quello che è successo nel dopoguerra è stato un aumento esponenziale del consumo del caffè. Quindi il caffè, che è un prodotto esotico, che non dimentichiamo che deriva da una regione in Africa che si chiama coffea, e da una pianta di una regione in Africa, e non dimentichiamoci che il caffè è un frutto, che è proprio un frutto rosso, che poi contiene un seme che appunto è il chicco di caffè. Quindi quello che succede è, dopo il dopoguerra c'è un'evoluzione, c'è un momento di benessere che appare nel mondo, e quindi il caffè assume un po' questo ruolo, un ruolo di emancipazione per certi versi, un ruolo di prosperità economica, di ospitalità, di quindi sai, bersi il caffè con gli amici, con la famiglia, di avere più tempo e di essere un po' più liberi nei pensieri. Questo, diciamo, momento storico e questa associazione culturale viene identificata nel mondo del caffè come prima ondata del caffè. Quello che succede dopo, dalla prima ondata del caffè, è praticamente un brandizzarsi del caffè, e possiamo dire in certi termini il caffè diventa un po' americano, quindi pensiamo un po' a queste grandi catene che che utilizzano il caffè come strumento di standardizzazione. Quindi le persone che adesso consumano il caffè, diciamo in questo momento storico, sono persone che amano viaggiare, persone solitamente anche dei lavoratori nelle grandi città che utilizzano il caffè un po' come, diciamo, come momento di rilassamento o per lavorare o parlare con dei colleghi. Quindi in questo momento storico il caffè ha un ruolo quasi cosmopolita, ecco, possiamo metterla così. Quello che succede è solitamente associato sempre quando avviene un processo di standardizzazione, possiamo pensare anche ad altre industrie, è che la qualità associata con quel prodotto quasi di riflesso diminuisce. Soprattutto a Melbourne e a San Francisco e anche nella parte nordica, diciamo, dell'Europa, c'è stata una reazione appunto a queste grandi catene che, diciamo, dove il caffè si è diventato cosmopolita ma anche un po' anonimo, nel senso che è un po' nascosto da dove viene, come viene prodotto, no? Diciamo che c'è questa backstory, questa storia, diciamo, al di là delle quinte, possiamo dire che è un po', che viene un po' dimenticata. Quindi quello che succede è una reazione a questo tipo di prodotto standardizzato e quindi cercare di creare un prodotto che diventa più umano. Ha delle associazioni quasi, possiamo pensare, come d'artigianato, nel senso che le persone di questo movimento si chiama Third Wave, quindi è la terza onda, praticamente cercano di avere i migliori ingredienti, quindi cercano di avere relazioni direttamente con i contadini, cercano di importare il prodotto non finito in modalità che riescono a utilizzarlo e a cucinare proprio questo seme, che quindi questo chicco di caffè che da verde diventa marrone, proprio nei luoghi dove poi verrà consumato. Questo garantisce al prodotto di essere più fresco, garantisce anche ad avere delle qualità sensoriali che sono diverse. Infatti l'associazione al caffè diventa sempre più simile a un'associazione quasi da vino, nel senso che soprattutto a Melbourne e in posti come San Francisco, appunto, a volte quando si ordina un caffè c'è addirittura un menù del caffè dove si dice che ci sono le tasting notes, quindi il caffè che prende queste caratteristiche che vengono associate poi a diversi elementi sensoriali, ecco.
Un elemento però quasi di fanatismo, o almeno come tanti italiani possono identificare un po' come fanatismo del caffè, perché il caffè per noi è più magari un espresso anche al banco da prendersi al volo. Come la vedi questa terza onda? Una onda positiva? Quali sono i limiti e quali sono le possibilità poi per spostarsi, come sarà la quarta a questo punto?
Quello che è interessantissimo nel mondo del caffè è che di solito quando un prodotto ha un'evoluzione evolve e si dimentica di quello, diciamo, che è passato. Cerchiamo di pensare ad esempio mai ai telefoni, che è una cosa che utilizziamo tutti i giorni. Quello che invece succede nel mondo del caffè è che queste onde coesistono, quindi a Melbourne uno può bere il caffè, diciamo, all'italiana, può bere il caffè in uno Starbucks o può bere il caffè in questi posti artigianali, diciamo in questi posti della terza onda. Quello che succede nello specifico, diciamo, nella Third Wave of Coffee è interessante perché dal punto di vista della sostenibilità, perché loro cercano di umanizzare il caffè e quindi quello che cercano di fare è di trattare diciamo i farmers, quindi i contadini, in maniera più inclusiva, poiché riescono a istituire, diciamo, questi rapporti diretti con i contadini. Vengono anche tagliati, diciamo, proprio le persone di mezzo, quindi, diciamo, i distributori, e questo permette loro di pagare, di remunerare i contadini in maniera più adeguata. Dal punto di vista dell'ambiente, la mia ricerca è più dal punto di vista della produzione, e quello che succede è che quando si cerca di esportare un prodotto, diciamo, con un'altissima qualità, di riflesso si abbraccia una sostenibilità dal punto di vista ambientale. Perché? Per tre fattori semplici. Uno è quello che dicevo, il caffè viene esportato diretto e quindi vengono eliminati dei distributori nell'intramezzo, quindi per fare proprio un esempio lucido, il caffè viene esportato direttamente dal Kenya o dall'Etiopia. Altri due fattori che sono molto importanti, un po' più tecnici, sono l'organic coffee e il shade grown coffee. L'organic coffee praticamente vuol dire che non vengono utilizzati pesticidi e quant'altro, quindi questo ha un effetto positivo per quanto riguarda l'ambiente e allo stesso tempo ha un'associazione sulla qualità, perché appunto non vengono utilizzati questi pesticidi, il caffè rimane più naturale e quindi la qualità del prodotto è considerata maggiore per rispetto al caffè. Un altro terzo punto è lo shade grown coffee, quindi ci sono due modalità per produrre il caffè, una è deforestare e fare queste produzioni di massa e l'altra è lasciare il caffè crescere in maniera naturale, appunto questo shade grown, quindi nell'ombra. Perché questo è più importante? Perché quando il caffè cresce, diciamo, nel suo habitat naturale, le chicche del caffè nel processo di maturazione assume delle qualità che sono simili e che vengono, diciamo, abbracciate dal territorio stesso.
Io vi ricordo che siamo questa mattina in collegamento con Federico Triolo, che è un dottorando all'Università RMIT di Melbourne e che sta studiando il caffè, come rendere questa bevanda amatissima davvero in tutto il mondo più sostenibile. In particolare è un'industria, quella del caffè, che ha diverse problematiche legate proprio alla sostenibilità, che sono le questioni che tu studi particolarmente. Ci vuoi ricordare quali sono le problematiche maggiori nel senso proprio della sostenibilità del caffè?
Certamente. Sono principalmente due e una più grande dell'altra. La prima è il climate change. Gli ultimi studi che sono stati emessi praticamente dicono che nel 2050 il 60% della produzione odierna di caffè è a rischio. Quindi questo vorrebbe dire che, diciamo, in 30 anni, 40 anni massimo, più della metà del caffè probabilmente non sarà prodotto. Quindi ci saranno probabilmente delle nuove modalità di produrre il caffè che verranno sviluppate grazie a, diciamo, alla tecnologia che avanza. Però questa, diciamo, è la più grande sfida, il che poi viene anche associata con il fatto di tutte le persone che lavorano poi nel mondo del caffè, soprattutto nella produzione del caffè, che solitamente, purtroppo aggiungerei, ma è associata con paesi poveri o comunque in via di sviluppo. L'altra è più dal punto di vista del consumo, e quindi tutto il discorso legato alle coffee cups che non sono riusabili e dove vanno poi a finire in realtà.
E a livello invece di opportunità, no? Paventavamo una quarta onda. Se l'industria riuscisse poi effettivamente a rendersi più sostenibile, in che modo potrebbe farlo? Quale potrebbe essere un volto dell'industria di domani perché il caffè sia non solo amato e soprattutto, come ci hai detto, possa continuare ad essere consumato, ma possa essere anche un po' più sostenibile per l'ambiente e anche a livello sociale?
Direi innanzitutto dove dicono che la quarta onda potrebbe andare è tecnologia, dove la tecnologia abbraccia, diciamo, l'uomo e viceversa, e dove questa catena del caffè diventa sia più inclusiva e sempre più circolare, ovvero che, diciamo, diventa un percorso di sussistenza. Quindi pensiamo a degli avventi tecnologici che possono garantire un'adeguata produzione del caffè senza però andare a ledere dal punto di vista ambientale. Un altro è anche un discorso di sostenibilità sociale, nel senso che non dimentichiamoci che il caffè per certi versi costa veramente poco per i consumatori. Cioè, anche quando pensiamo che un caffè costa tanto, può costare più o meno 4-5 dollari, immaginiamo di solito, probabilmente ci sono caffè di lusso, ecco. Però per avere, diciamo, questo prodotto finito comunque c'è una lunga catena, quindi quello che sembra avvenire sempre più nel caffè è un percorso inclusivo, quindi, diciamo, dove i produttori sono sempre più vicini ai consumatori e un discorso di collaborazione, quindi di essere, diciamo, proprio di lavorare insieme, e questo sviluppo tecnologico che potrebbe sempre aiutare di più la produzione e lo smaltimento dei resti del caffè.
Senti, un'ultima domanda che è un po' una curiosità e ci riporta all'inizio della nostra conversazione, quando ci occupavamo, anzi quando ci spiegavi anche del significato culturale di questa bevanda. Nelle tue ricerche, visto che ti ha incuriosito l'aspetto anche geografico e di tradizione, l'aspetto identitario, c'è stato un fatto, una nota storica, qualcosa, un fatto curioso che hai scoperto e che da italiano non ti aspettavi assolutamente sul caffè?
Allora, ce ne sono tre che mi vengono in mente e mi fanno anche esistere. Allora, la prima è che il caffè è la droga più consumata al mondo, perché la caffeina è considerata una droga leggera e, diciamo, fa pensare che il mondo possa, diciamo, correre su una droga che è il caffè, ovviamente classificata come tale dal punto di vista scientifico. La seconda è che il caffè è il prodotto più scambiato al mondo dopo il petrolio e che ha più valore dopo il petrolio, quindi questo è stato un altro fatto che mi ha colpito. E un aneddoto storico che tra l'altro riguarda l'Italia, potrebbe essere più mito che fatto, diciamo, scientifico, però il caffè è praticamente entrato in Italia attraverso l'impero ottomano e quindi, diciamo, attraverso la religione islamica. Quello che è successo è che quindi, diciamo, il caffè ha percorso questo viaggio dove è partito dall'Africa e poi ha percorso la Turchia, ed è quella che adesso è la Turchia, ed è entrato in Italia. Quando è entrato in Italia c'è questo mito dove hanno fatto assaggiare il caffè a Papa Clemente IV, V, sto andando un po' a memoria adesso. E quello che è successo è che all'inizio non volevano avere il caffè perché appunto derivava da una religione blasfemica, quindi una religione che non era cristianesimo. Ma poi il Papa ha assaggiato il caffè e ha detto: questo prodotto è talmente buono che non possiamo lasciarlo alle altre religioni.
Eccezionale questo aneddoto, non lo conoscevo assolutamente, grazie mille per avercelo raccontato e grazie a Federico Triolo, ovviamente in bocca al lupo perché a breve poi concluderai la tua ricerca e magari torneremo a parlare di questo argomento così tanto amato dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici. Grazie.
Triplo il lupo, grazie mille a Francesca e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.